Fred.
Benvenuti su Fred Film Radio, the Festival Insider.
This is Fred Film Radio, I'm Eddie Bertotti.
Clémence Ferry-Latour pour Fred Film Radio, en direct du Festival de Cannes.
簡単にその先生の作品のあの紹介を。
I am becoming for Fred Film Radio, Marco Mumaragan.
Fred, the festival experience. In 23 languages.
Buongiorno, benvenuti a The Soup of the Day, il nostro appuntamento del mattino. E ad aprire insieme a me oggi c'è in diretta dal Lido Angela Prudenzi. Buongiorno.
Buongiorno Federico.
Tutto bene da quelle parti?
Benissimo, benissimo.
Bene. Allora, io direi di, cioè, di, non che invento niente di nuovo, perché ogni giorno iniziamo la nostra giornata ricordando i compleanni di qualcuno che ha lasciato il segno nella storia del cinema o nel cinema contemporaneo, insomma, che conosciamo, qualche celebrity del mondo del cinema. E per esempio oggi è il compleanno, adesso questa magari non la conosce nessuno, però secondo me qualcuno sì, un'attrice che si chiama Dagmar Lassander. Tu la conosci, Prudenzi?
Beh, la conosco, è un'attrice tedesca che poi è diventata italiana, esatto, di fatto, e ha lavorato in tantissimi film, ha lavorato anche con Mario Bava, per esempio, con il quale ha girato Il rosso segno della follia, ma per un certo periodo la chiamavano così a interpretare delle parti un po' infuocate, sia nei film sempre quelli osé degli anni 70, e anche i film di genere degli anni 70, cioè quindi oscillava tra il thriller e invece l'erotico puro, insomma, ne ha girati tantissimi, titoli su titoli che non ti sto neanche a dire.
No, beh, per
insomma,
esempio ha fatto anche
te
il
lo dico?
Io so che per esempio aveva fatto Il comune senso del pudore, che era quello di Alberto Sordi, anche del 76.
Esatto.
Che forse
esatto,
è addirittura compare
fatto altre cose.
Sì. No, ho visto che compare anche nella famiglia di Ettore Scola, però insomma, se devo dirti che mi ricordo la sua parte, no, non saprei, quindi deve essere stata una parte minore. Però aveva anche lavorato con Bud Spencer in Piedone l'Africano.
Esattamente, insomma, ha alternato un po', appunto,
e poi con Bava, come dici tu,
nel genere,
e con Fulci, anche con Lucio Fulci.
Sì, più impegnati, e ultimamente forse ti ricordi ha recitato la parte della madre nel film Tommaso di Kim Rossi Stewart, il film che racconta,
che non me lo ricordavo.
Forse un po' autobiografico, forse no, comunque sì, lei faceva la mamma un po' sciroccata, insomma, con la quale lui non andava molto d'accordo.
Sì, un film che io non ho amato, se devo essere sincero, però
per questo che te la sei dimenticata, forse
sarà per quello. Io penso che me la ricordo perché ha fatto I ragazzi del muretto e anche I ragazzi della terza C.
Vabbè,
capisci da come sono cresciuto io, che la mia
sì,
formazione
io invece no.
Vabbè, compleanno anche di un attore tedesco, ma nato, cioè di mamma spagnola, padre tedesco, che credo sia uno dei pochi attori europei che parlano un sacco di lingue, perché parla il tedesco, lo spagnolo, l'inglese, il francese e il catalano, ovvero Daniel Brühl. Te lo ricordi Daniel Brühl, che è diventato
lui, certo, Goodbye Lenin.
Goodbye Lenin, esatto, aveva vinto anche quell'anno il European Film Award come miglior attore, era il 2003 quando è uscito Goodbye Lenin, e poi ha fatto comunque tanto, appunto per questa sua capacità di recitare in tante lingue, ha fatto un sacco di film, mi ricordo che aveva fatto un film che, insomma, che non era poi un capolavoro, però con due grandissime attrici che sono Maggie Smith e Judi Dench, aveva fatto un piccolo film inglese che si chiamava Ladies in Lavender, dove faceva la parte di un inquilino, un giovane violinista polacco di cui le due, Maggie Smith e Judi Dench, un pochino si invaghivano di questo ragazzino. Poi ha fatto anche un film della saga di The Bourne Ultimatum, ha fatto, come si chiamavano i film di
The Bourne Identity,
quelli lì, esatto,
sì,
tutti quelli.
Quella saga lì. Anche Bastardi senza gloria.
Ah, ecco. No, ha fatto anche Niki Lauda in quel film
Rush
di Ron Howard. Quindi, sì, insomma,
esattamente.
Film, insomma,
poi io l'ho visto di recente in una serie che consiglio, che che si chiama The Alienist, l'alienista, una serie per ora è andata in onda una stagione, 10 episodi. Lui interpreta un medico psichiatra che tra i primi, stiamo parlando della New York fine 800, primi 900, comincia a studiare la psicologia dei serial killer, quindi sempre là andiamo sui serial killer. Serie non male, devo dire, con Dakota Fanning anche e Luke Evans.
E visto che hai parlato di serial killer, vorrei dire che il 16 giugno 1960 c'è stata la premiere di Psycho, il film di Alfred Hitchcock, anche se insomma non era tanto serial quello lì.
No, quello era secco,
infatti.
Omicidio secco.
Però insomma un film come Psycho non si può non ricordare.
È uno dei film che ha segnato la mia vita, sono rimasta terrorizzata quando... Lo vidi, insomma, ero piccola, non l'ho visto quando è uscito nel 1960, ovviamente, l'ho visto molti anni dopo e avrò avuto 15-16 anni, non so cosa mi venne in testa di andarla a vedere da sola, e insomma, da morire proprio.
Ma io anch'io,
tutt'oggi per anni, segnata da Psycho.
Per anni non ho mai amato le docce con le tende, no? Sai, per esempio, perché infatti mi ricordava proprio quella scena lì, quindi non ho mai potuto sopportare le docce.
Tu
che
sai cosa rispose Alfred Hitchcock a una mamma? Allora, un giorno una madre, durante un incontro con il pubblico, insomma, disse a Hitchcock: ma lei lo sa che da quando mia figlia ha visto Psycho non riesce più a farsi la doccia? E lui, caustico, rispose: la porti in lavanderia. Che mi sembra una cosa stupenda, proprio da cattivo perfido come era lui.
Che ridere. È anche il compleanno di un'attrice che non è molto conosciuta, perché soprattutto è un'attrice teatrale americana, che però tutti, insomma, molti abbiamo apprezzato in un film che si chiamava Lady Bird, che forse molti ricorderanno, sicuramente Angela se lo ricorda, e che è il film precedente di, oddio adesso non mi ricordo come si chiama, la regista, la moglie di Noah Baumbach, come si chiama, che ha fatto Piccole Donne. Ogni tanto, vabbè, insomma, lei.
No, sai cosa mi fa impazzire? Che quando perdiamo la memoria, la perdiamo in tanti.
Insieme,
due,
come se
tre, quanti siamo? Perché se no va bene. Comunque era Greta Gerwig.
Greta Gerwig, ecco. Il primo film, insomma, non il primo, però il film di Greta Gerwig
che l'ha lanciata,
che aveva sempre come protagonista Saoirse Ronan, perché insomma è un po' la sua attrice preferita, feticcio, si diceva una volta. E la madre di questa, di Saoirse Ronan in Lady Bird, si chiama Laurie Metcalf, che è un'attrice bravissima, che ha avuto anche la candidatura all'Oscar come attrice non protagonista per quel film.
Se l'è contesa con l'altra mamma,
che era?
È la mamma del film sulla pattinatrice.
Ah, infatti, era di Tonya, la mamma di Tonya Harding.
La mamma di Tonya ha vinto.
Infatti.
Ha vinto, esatto.
Ma è vero che c'erano queste due mamme che si contrapponevano per vincere l'Oscar come miglior attrice non protagonista. Comunque, il 16 giugno è nato anche Stanlio. Hai presente Stanlio? Era nato Stanlio di Stanlio e Olio. Ma prima sono andato a leggermi un po' la biografia di Stanlio, ovvero Stan Laurel, e ho letto delle cose interessantissime. Per esempio, a parte che alcune cose le avevo viste, perché forse ti ricorderai e vi ricorderete che due anni fa c'è stato un film che si chiamava Laurel and Hardy, che in qualche modo rappresentava una parte della loro vita, no? E del loro rapporto con Steve Coogan e John C. Reilly, però sono andato a leggere tutta la loro storia. In realtà ho scoperto che Stanlio era la mente del duo, diciamo, che aveva tutta una storia e anche una popolarità raggiunta già prima che loro due si conoscessero. In realtà si sono conosciuti sul set di un film nei primi anni 20, però non si sono considerati per niente. Poi si sono rivisti un po' di anni dopo e hanno, per iniziativa di un regista molto conosciuto, sceneggiatore, che si chiamava Leo McCarey, che aveva scritto un primo trattamento per loro due, hanno iniziato questa serie di film, prima muti e poi passati anche al sonoro, che hanno avuto un successo pazzesco. E io mi ricordo quando ero piccolo che il sabato, credo, a Luna c'erano le comiche con Stanlio e Olio. Tu te li ricordi?
Me li ricordo anch'io, sì. Sì.
E comunque lui era veramente la mente, sembrava il più scemo, ma invece in realtà era anche la mente che stava dietro tutto il progetto. Ho trovato molto interessante leggere tutta la storia sul loro rapporto di amicizia, e che poi i media avevano un po' così montato l'uno contro l'altro, ma in realtà c'era un grande rapporto di amicizia, solo che Ollio faceva l'attore puro e semplice, ma invece Stanlio era quello che scriveva gran parte dei copioni e faceva, in molti casi ha fatto anche il regista, insomma. E poi, come spesso succede, la coppia e il successo si sono così sfaldati a causa delle mogli. Lo sapevi questo? Le mogli?
Sì, sapevo questo.
Le mogli sono pericolose. Sì. Le mogli. Vabbè. Direi che chiudiamo qui il nostro primo spazio di oggi, il nostro primo intervento, e cominciamo con la musica e ritorniamo fra poco, sempre io e la Prudenzi. Chiara arriverà fra un po', speriamo, ma intanto ci siamo noi due che siamo assolutamente in grado di continuare da soli. Vabbè, musica. Sì, ovviamente stavo scherzando, no? Ci manca la Nicoletti e speriamo che arrivi presto, perché magari, cioè, la gente che ci ascolta non sa che noi ci prendiamo sempre in giro continuamente, magari pensa che diciamo le cose seriali.
Sì,
ci credo. No, infatti. Chiara, anzi, muoviti, datti una mossa, finisci di dar da mangiare alla piccola mia e vieni a darci supporto nel nostro Soup of the Day. La Prudenzi comunque dal Lido c'è, e al Lido tutto bene, dicevi prima. Sì,
al Lido benissimo, sì. Insomma, come ti ho detto l'altro, non so, ieri forse, o venerdì, non ricordo più, comunque tempo un po' altalenante, e vabbè, ce lo prendiamo così, perché tanto fino a fine giugno sarà in questo modo.
Mi sono
non
sempre...
ti chiedo neanche come a Londra, perché tanto...
No, insomma, un po' come sempre, insomma, altalenante, il sole meraviglioso, tipo il sabato sono andato a fare una passeggiata, c'era un sole meraviglioso, poi è arrivata proprio una summer shower, un diluvio, mi sono protetto sotto un albero per tipo 20 minuti, veramente un diluvio, poi un arcobaleno meraviglioso e di nuovo il sole. Insomma, oggi è un po' così, un po' non si capisce se andiamo verso il bello o verso il brutto. Comunque, mi sono sempre chiesto com'è il Lido fuori dalla mostra, perché la mia esperienza al Lido di Venezia è sempre stata durante la mostra del cinema. Penso che sia bello, poi quest'anno magari c'è anche poca gente, c'è meno gente del solito.
C'è un po' meno gente, non tantissima.
Comunque al Lido
un po' meno gente, sì.
Sono stati anche girati dei film in passato. Mi viene in mente, per esempio, Morte a Venezia, che è forse il più famoso girato al De Bain, no?
Beh, sì, sicuramente il più famoso in assoluto, girato nelle magnifiche sale del De Bain, hotel inaugurato nel 1900, pensa, insomma, più di un secolo fa, e al quale poi si aggiunse l'Excelsior, inaugurato 5 anni dopo. Quindi sono due strutture meravigliose del primo Novecento, una in stile più classico, il De Bain, l'altra è in stile moresco, insomma sono molto diverse ma ugualmente affascinanti. Però è chiaro che Visconti, dovendo come dire, raccontare la storia di questo musicista che era vagamente ispirato a Mahler, preso da Morte a Venezia di Thomas Mann, insomma la figura di riferimento era Mahler, nel romanzo e nel film si chiama Gustav von Aschenbach, e questo artista decadente che passa le vacanze al De Bain, come faceva la borghesia intellettuale della Mitteleuropa in quegli anni, e lì incontra Tazio, il giovane Tazio meraviglioso, e se ne innamora perdutamente proprio fino alla morte. E i saloni del De Bain sono perfetti per come dire, per accompagnare questa storia tragica, ma anche per fare da sfondo ai magnifici costumi che sono usati dai protagonisti. E, insomma, forse ti ricordi la Mangano che interpreta la madre di Tazio, bellissima, con dei vestiti veramente sorprendenti, che in qualche modo ripresi anche sui veri abiti che la madre di Visconti indossava, insomma, perché anche Visconti faceva parte della borghesia, non mitteleuropea, ma insomma erano nobili e frequentavano il bel mondo europeo, parigino ad esempio. E però anche c'è una parte che ovviamente è girata anche sulle rive del mare, e tutti pensano che sia stata girata di fronte al De Bene, invece infatti. Non è vero, perché è girata agli Alberoni, la spiaggia degli Alberoni ricostruita con le capanne come si usano qua a Lido. Lo scenografo Scarfiotti fece un lavoro magnifico, e quindi ecco, quello non è il De Bene,
ma io ero convinto che fosse il De Bene. Gli Alberoni, dove sei stata tu sabato?
Dove sono stata sabato insomma, un giorno di riposo, dai, su.
Ma infatti mica ti
Ma il De Bene ha girato anche Anthony Minghella, il paziente inglese, alcune scene del paziente inglese, esattamente.
Il De Bene,
poi c'è un altro film importante,
sempre al De Bene,
che è stato girato qua,
o al Lido in generale?
No, all'Excelsior questa volta.
Che sarebbe?
C'era una volta in America.
Ma sai che non lo sapevo.
Forse ti ricordi, c'è la scena in cui David Noodles, che vuole sedurre Deborah, la porta in un albergo meraviglioso sul mare, e quello è l'Excelsior. Intanto fa preparare per lei una scena stupenda nel salone degli specchi dell'Excelsior, dove sono solo loro, con tutti i camerieri che li servono, e poi sono sulla spiaggia, si vede sullo sfondo il De Bene illuminato di notte, e loro sulla spiaggia sdraiati che parlano. E quindi, insomma, una scena di seduzione che, insomma, chi ha visto il film sa come va a finire.
Sì, adesso mi ricordo, diciamo, quella scena nel salone, ma non avevo collegato che fosse il salone degli specchi dell'Excelsior, in effetti, anche perché io lo vedo sempre
il salone degli stucchi. Il
sapore degli stucchi, sì, scusami. Anche perché io poi il Salone degli Stucchi lo vedo sempre un po' allestito da Venice Production Bridge, no? per il mercato della Mostra di Scena di Venezia, per cui ma con l'età tutto ben apparecchiato non l'ho mai visto, forse una volta una cena. In effetti il Lido, ma secondo me c'è anche qualcos'altro, guarda, per esempio dei documentari che era stato girato un film qualche anno fa, proprio di recente, durante la Mostra del Cinema, che poi abbiamo visto in una Mostra del Cinema successiva, ce lo ricordiamo? Adesso facciamo una ricerca.
Sì, no, ma questo è vero, ci sono dei documentari che sono stati girati anche durante il festival, sì, no, questo me lo ricordo benissimo anche io, sì. Però come film importanti ci sono,
certo,
questi,
quei due, insomma. Lì, sì, quei due lì soprattutto. Se non li avete visti, comunque sono due film da vedere se uno vuole avere un po' un background cinematografico. Morte a Venezia, anche C'era una volta in America, sono due film che vanno visti, per cui cercateli magari su qualche piattaforma e guardateli, e poi potete venire al Lido durante la Mostra del Cinema e andare a fare il tour dei luoghi, come quando tutti vengono. Sai che c'è a Londra un tour dei luoghi cinematografici? La prossima volta che vieni andiamo a farlo, Angela.
Bene, grazie, vengo volentieri. Certo, ma sai che io, ben prima che diventassero di moda, ce l'avevo questa fantasia di andare a vedere i luoghi dove erano stati girati i film, insomma, quelli ai quali tengo particolarmente. E l'ho anche fatto un paio di volte.
Però quando siamo andati a Los Angeles, per esempio, quando siamo andati a Los Angeles non abbiamo fatto quel tour lì, avremmo potuto farlo, a parte andarci a bere il daiquiri allo Chateau Marmont.
Comunque è già qualcosa.
Infatti, va bene, ci ascoltiamo ancora una canzone, continua il nostro The Soup of the Day di questa mattina, martedì 16 giugno. E la Nicoletti è arrivata, buongiorno Chiara.
stavate gustando questo momento di solitudine, vero? Ma io mi sono presa il mio tempo, capito? Ascoltavo, dicevo sì.
Sì, arrivo, fai comoda, arrivo, fai comoda.
Qua, sì. Vabbè, tutto quasi bene. Da sabotarti e dire, neanche se Nicoletti, Spoletti Nicoletti avrai più no. Dopo questo. Vediamo se poi senti la mia mancanza, sentite la mia mancanza.
Ma certo che la sentiamo, la sentiremo sempre.
Ma certo, lo so.
Ti vorremmo con noi 24 ore su 24, ogni momento.
Non ti preoccupare, mi rifarò. Recupererò il tempo.
Va bene, allora, tra poco abbiamo un ospite che è il regista di un documentario bellissimo, che io ancora non ho visto, però credo ciecamente in quello che mi dice Angela Prudenzi. Il documentario si chiama Tutti Insieme, tutto attaccato, così, un'unica parola, Tutti Insieme. Il regista è Marco Simon Puccioni, che aveva già realizzato un documentario su questa storia, diciamo, che si chiamava Prima di Tutto nel 2012, che riguarda il desiderio di avere un figlio di una coppia omosessuale, lui e il suo compagno, ed è un documentario appunto sulla famiglia Arcobaleno. Abbiamo disturbato Marco Simon Puccioni, che sarà con noi fra qualche istante, e speriamo ci racconti un po'.
Sì, è bello che abbia messo in gioco anche la sua vita, il suo percorso personale, quindi abbia, come dire, si sia dedicato meno in questa parte della sua vita ai lungometraggi di finzione e si sia messo in prima linea per le famiglie Arcobaleno, ecco, per portare avanti anche la causa attraverso la sua storia personale.
Infatti, anche perché credo che sia importante che film come questi vengano visti molto.
Assolutamente.
Il film peraltro era selezionato nel Biografilm, quindi insomma adesso ce ne parlerà fra poco il regista Marco Simon Puccioni. Abbiamo parlato prima del Biografilm e del fatto che avremmo contattato Marco Simon Puccioni, che è con noi questa mattina. Buongiorno, ciao Marco.
Ciao a tutti.
Allora, parliamo di un film che è stato presentato in anteprima proprio al Biografilm qualche giorno fa, che si chiama All Together, nella versione, il titolo internazionale, Tutti Insieme, e che è in qualche modo un secondo capitolo di un lavoro che tu avevi già fatto, no? Un documentario nel 2012 che si chiamava Prima di Tutto e che raccontava un po' il desiderio, cioè l'amore per il tuo compagno e il desiderio di avere un figlio. Poi gli anni sono passati e adesso c'è un secondo capitolo di cui vorremmo che tu ci parlassi.
Sì, diciamo che si tratta di un progetto che si è fatto nel tempo in modo quasi naturale e casuale. Appunto, 7 anni fa avevo fatto Prima di Tutto, in cui raccontava come eravamo diventati genitori, che appunto in un modo anche per noi che era particolarmente nuovo ci sembrava importante raccontare, che era appunto grazie alla gestazione per altri in California. E poi adesso, col tempo, appunto 7 anni dopo, abbiamo voluto fare un secondo capitolo perché sentivamo anche l'importanza che i nostri figli si esprimessero, si raccontassero insieme a noi su com'è crescere in una famiglia con due papà. E quindi è nato questo secondo capitolo, in parte insomma, naturalmente diverso dal primo, in cui in qualche maniera eravamo noi narratori, perché erano bambini appena nati, piccoli, insomma il racconto si ferma quando loro avevano 2 anni, e invece qui parte dai 6-7 fino ai 9-9 e mezzo, insomma, che l'età vicina di quella che hanno adesso. Diciamo, i temi che sono usciti fuori, diciamo, in questo tempo le cose sono anche cambiate, c'è stata la legge sulle unioni civili, ci sono stati fatti dei passi avanti, diciamo, sulla questione dei diritti, anche se il quadro rimane decisamente incompleto. Al di là di questo, diciamo, quadro sociale, c'è anche un racconto interno della famiglia, di come loro percepiscono se stessi, di come si confrontano con gli altri, bambini, che ovviamente hanno delle domande, perché vedono che la loro famiglia è diversa da quella della maggior parte dei bambini, quindi insomma, ci sono questo rapporto. E poi anche appunto il racconto anche di questo dibattito che c'è nella società circa appunto le famiglie arcobaleno, le famiglie con genitori omosessuali, e come questo può preoccupare alcuni, o comunque diciamo, sappiamo che ci sono state appunto tante manifestazioni come Family Day al momento della legge sulle unioni civili. Insomma, ecco, questo percorso che poi, ecco, si svolge in parte in Italia, in parte negli Stati Uniti, perché il rapporto con le famiglie americane che ci hanno aiutato è anche molto, molto importante, anche serve a far capire meglio la realtà delle famiglie nate in questo modo, nate grazie alla gestazione per altri, insomma, alle parentele nuove, inedite, parentele, amicizie, insomma, poi sono ancora in via di definizione questi rapporti che si sono creati e come appunto tutto questo crea una comunità, appunto per questo il titolo, forse tutti insieme, perché questi bambini poi sono cresciuti, hanno rapporti con più che solo due genitori, insomma, sia per la loro formazione sia per come sono venuti al mondo.
Ecco, parlavi appunto di diritti, no? Che sono ancora, come dire, anche quelli sono in via di definizione, nel senso che ad esempio tra te e Gian Pietro di fronte alla legge ci sono delle differenze. I bambini l'hanno percepita questa differenza di fronte alla legge, cioè voi come vi rapportate in questo
diciamo
senso?
Diciamo, ne hanno una consapevolezza parziale, nel senso che appunto c'è una scena anche nel film in cui faccio vedere che sui loro documenti compaio solo io come genitore, nel loro quotidiano no, nel loro quotidiano non siamo sullo stesso piano, cioè, nel loro quotidiano sono i loro genitori sono i due papà e non percepiscono differenze. Come al solito queste differenze, la legge, diciamo i diritti, te ne accorgi solo quando ne hai bisogno. Finché tu vivi un quotidiano così, fatto di andare a casa, e al lavoro, a scuola, questo appunto non te ne rendi conto. Nel momento in cui appunto, come a volte è successo purtroppo, ci sono dei drammi in atto, tipo appunto ci sono divorzi, separazioni o peggio appunto un compagno che muore, e a quel punto lì diventano i problemi e la questione dei diritti esce fuori perché comunque è lì che hai bisogno del sostegno della legge, no? Uh-huh. E invece in questi casi appunto nelle nostre famiglie sei scoperto perché non c'è questo riconoscimento ancora. Quindi noi abbiamo fatto un'unione civile e siamo, diciamo, come coppia tutelati, ma il rapporto con i figli ancora non è tutelato. E quindi da questo punto di vista forse la cosa che per noi era più importante, più che proprio della legge delle unioni civili, è venuta a mancare. Sappiamo poi com'è andata, insomma, diciamo, tutto quello che è successo, la promessa della stepchild adoption e poi la mancanza di un sostegno da parte di un partito all'ultimo momento che ha reso impossibile far passare questo aspetto della legge.
Sì, io penso che proprio per queste ragioni un film come il tuo sia incredibilmente importante, no? In particolare in Italia, cioè che i film così devono essere visti, no? La gente deve capire che si parla di una famiglia, che non ci sono differenze fondamentali, soprattutto dagli occhi dei bambini. Adesso io non ho visto ancora il film, però credo che questo si veda molto bene da quello che mi diceva anche Angela, per esempio, che l'ha visto. E, ti senti di essere...
Loro l'hanno visto ovviamente il film.
Tu ti senti di aver avuto e di avere un ruolo importante diffondendo anche una cultura, un'educazione nei confronti?
Beh, guarda, io mi sono reso conto che probabilmente quando ormai nel 2008 abbiamo iniziato questo percorso, eravamo probabilmente tra le prime 7-8 coppie in Italia a fare questo percorso di gestazione per altri all'estero, di uomini, e probabilmente posso anche sbagliarmi, ma credo di essere stato probabilmente il primo regista in Europa a fare questo percorso, e quindi ho sentito che su questo modo di venire al mondo, su questo c'erano molti pregiudizi, molti dibattiti, e che quindi l'unico modo per anche per proteggere, diciamo, i nostri figli è stabilire una verità. Certo, sicuramente è un modo anomalo, particolare, nuovo, pieno anche di, se vogliamo, pericoli, di rischi, ma che se ben fatto può portare ad una forma di famiglia estesa unita in cui appunto questi bambini sono amati, sono accolti, vivono nella verità, sanno perfettamente chi sono le persone che sono all'origine della loro vita, mantengono dei rapporti che si sviluppano nel tempo e non c'è, diciamo, come appunto gli oppositori vedono, no, un commercio, uno scambio di denaro per un figlio, cioè quindi tutte cose che sono lontane dalla verità poi della vita, diciamo, delle, non solo nostra, ma di tutte le famiglie che io conosco qui in Italia e anche all'estero. Quindi, diciamo, è anche un modo per restituire dignità a questo percorso, proprio perché comunque penso che i figli nati in questo modo possono andare a testa alta, possono dire sì, sono nato così, 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 e non c'è niente di male. Anzi, diciamo, è un'esperienza che è diversa probabilmente dalla maggior parte degli altri modi di venire al mondo, ma che ha una sua dimensione affettiva importante e non ci sono misteri, non ci sono menzogne, non ci sono sfruttamenti, non ci sono, diciamo, cose losche alla base, e quindi possiamo vivere alla luce del sole e anche parlarne tranquillamente. Okay. Non è una cosa da nascondere, non è una cosa di cui vergognarsi, ma anzi, diciamo, non è nemmeno una cosa da andare così fieri, ma è semplicemente la loro realtà e la realtà che vivono e che vivono serenamente.
Ok, stiamo parlando di famiglia, in particolare della famiglia di Tutti Insieme. All Together ha presentato il biografilm insieme al regista Marco Simon Puccioni. Ci fermiamo un istante, ascoltiamo una canzone e ritorniamo fra poco. Questa mattina stiamo parlando insieme a Marco Simon Puccioni di Tutti Insieme, il suo nuovo film, ultimo documentario, secondo capitolo che fa parte di un progetto più ampio che era già partito nel 2012 con un altro documentario che si chiamava Prima di Tutto. Angela, vuoi andare avanti tu?
Sì, intervengo volentieri, Federico, perché non solo ho visto il film, ma conosco bene Marco e conosco bene Gian Pietro, i padri di Dennis e David. Sono due ragazzini stupendi e credo che il documentario restituisca in maniera veramente sincera e anche sorprendente per chi pensa appunto che una famiglia arcobaleno sia diversa dalle altre. So il calore che avvolge la famiglia e di quale tessuto affettivo si compone e su quali basi appunto affettive solide si poggia questa famiglia, e credo che questa sia anche la cosa sorprendente del documentario Tutti Insieme, cioè il renderci conto dell'assoluta normalità, dell'assoluta tranquillità con la quale Marco e Gian Pietro vivono l'affetto verso i loro figli e ne ricevono. È importante, come dicevi anche tu, Federico, perché questa è l'aspetto sul quale chi è contrario alle famiglie arcobaleno ribatte, no? Cioè il fatto che si possa pensare che i ragazzini soffrono, che i ragazzini non sono felici. Ecco, Marco, tu invece, forse in maniera proprio del tutto naturale, ci hai fatto vedere questo mondo che è un mondo d'amore.
Diciamo, se uno fa tutto quello che abbiamo fatto noi per mettere al mondo dei figli, cioè veramente li vuole, veramente vuole crescerli al meglio delle proprie possibilità, e questo significa non solo amarli, che dovrebbe essere una cosa semplice e naturale, quindi non dovrebbe comportare un particolare sforzo, ma anche fare delle scelte di vivere nella sincerità, nella verità, nell'essere onesti, di dire chi si è e che va bene così, cioè che ogni vita ha un suo percorso, ogni percorso ha una sua dignità, soprattutto se vissuto semplicemente nella verità. Questo è anche, credo, il modo per dargli gli strumenti, per dargli la struttura per affrontare il mondo e le sue domande, no? Perché appunto nel documentario si vede che ci sono i bambini che chiedono ma tu dov'è, poi questa domanda cambia nel corso del tempo, e le risposte che danno loro, le risposte che si danno agli altri bambini, a volte si scherzano. certa, a volte si elude, a volte si gioca con i nomi, con i termini, insomma c'è un'elaborazione, no? Perché come tutte le realtà, che possono essere le più varie, non solo questa, ognuno deve elaborare la propria narrazione, il proprio racconto della propria vita si deve vedere e si costruisce attraverso una presa di coscienza di alcuni fatti e anche alcune immagini. Per questo per me poi alla fine è stato importante, anche se diciamo un po' di ritrosia c'era, nel senso di aprire le porte della famiglia, dell'intimità familiare, perché insomma tutto sommato siamo persone riservate, non è che proprio ci esponiamo volentieri, appunto quando ci sono questi dibattiti abbiamo evitato accuratamente qualsiasi invitata televisiva o qualsiasi dibattito dove andare a litigare sulla nostra vita. Però abbiamo sentito anche l'importanza invece di raccontarti e di farlo anche per gli altri. Anche il primo documentario per esempio è stato molto importante per tante persone che avevano dei dubbi e che avevano come noi, diciamo, si domandavano se questo fosse un percorso percorribile, degno, fattibile, diciamo, dal punto di vista della sua complessità di relazioni e di tutto quello che comporta, e vedere che si possono avere delle relazioni, che si può costruire un mondo di affetti, non solo ovviamente tra genitori e figli, ma anche con tutte queste famiglie che ti aiutano, che diventano amici, parenti. Poi appunto nel documentario c'è anche la questione dei nomi, no? Di come la società umana è cambiata nel corso del tempo e ha trovato dei nomi da dare a tutte le figure che sono presenti nella vita delle persone, no? Facevo questa riflessione su come un tempo in Italia c'erano delle figure che adesso sono scomparse, no? La comare, il compare, che hanno nella radice della parola la comadre, il copadre, come appunto in una società che adesso ovviamente non c'è più, esistevano altre figure genitoriali che accompagnavano i genitori in un'epoca in cui si partiva, si emigrava, si moriva, si andava in guerra, dove era importante avere altre figure, no? E così nel nostro percorso, che appunto è antico e modernissimo al tempo stesso, ci sono queste altre figure che sono le persone che hanno permesso la nascita di questi bambini e che l'hanno fatto con il senso, così, la coscienza di mettere al mondo delle vite, e che non è un fatto commerciale, appunto, perché se così fosse uno dice vabbè, finita lì sulla nascita, addio, arrivederci, bye bye. Invece c'è una presenza, una compresenza che continua nel corso del tempo, che dà proprio il senso di essere tutti insieme nella responsabilità e nel seguire la crescita di questi bambini, e anche non solo le donne, che appunto li chiamiamo la dede, la donna, che hanno aiutato la nascita dei bambini, ma anche i loro figli, che si sentono cugini, fratelli a metà tra questi due termini, appunto, e lì si accenna coter, cugino, brother, cousin brother o altri nomi così che ci stiamo inventando, e che creano solo una famiglia, un albero di famiglia più grande, più largo, con più rami, con più declinazioni. E tutto questo è una ricchezza, qualcosa in più, insomma, non è qualcosa di meno.
Penso che anche il fatto che si creino dei nuovi termini, un linguaggio specifico, sicuramente aiuti a prendere atto, no, di una realtà che ormai fa parte della nostra vita, e a sconfiggere un po' dei preconcetti e delle ignoranze che, passatemi il termine, che credo che insomma purtroppo ci sono ancora. Adesso io, sai, vivo a Londra, vivo un pochino in un ambiente un po' diverso, però credo che insomma non sia facile, no? Anche che...
No, ma sicuramente anche io ovviamente sono stato anche a Londra una volta a una conferenza che parlava proprio di questo, ho visto tante altre realtà europee, quindi mi sono confrontato anche con appunto società che magari prima di quella italiana, o appunto dove non c'è nemmeno la Chiesa Cattolica, si sono confrontate su questo. No, nonostante questo, penso che il documentario abbia qualcosa da dire anche in quelle realtà, okay, perché questo modo di venire al mondo comunque crea, indipendentemente da come la società dà o non dà i diritti, delle relazioni che possono appunto dar luogo a nuove forme, diciamo, tra virgolette, di parentela. E questo è vero a Londra, come in Canada, come in Svezia, come, cioè se uno vuole poi, no?
Certo.
Se c'è un'intenzione di voler creare questa comunità intorno a questi bambini che poi appunto appartengono a noi come appartengono, noi non siamo proprietari di niente, diciamo sono loro, appartengono al mondo in senso lato, nel senso che siamo tutti figli insomma, di questa realtà, di questo mondo, quindi si trovano al centro di una rete di affetti, questa è un po' l'idea, e questa poi uno gli può dare i nomi che vuole, chiaramente aiuta secondo me gli altri a dire che una donna che fa una gestazione per altri non è una madre, non è una zia, è un'altra cosa, che appunto io butto lì un termine come dede, per non dire un termine tecnici portatrice o gestante, così, perché è una persona che, perché è un termine che deve avere la semplicità e l'immediatezza e l'affettività che già appunto il termine mamma, ma che appunto sarebbe fuorviante usare in questi termini, ma anche appunto la semplicità di questa parola, di una parola così, per dire la mia dede, e gli altri capiscono, è la donna che ti ha fatto nascere e che però non ti ha cresciuto, perché quella è la figura, è così, però si sa chi è, la si vede, ci si incontra, si possono fare le vacanze insieme, c'è un rapporto affettivo, può essere più vicino, più stretto, questo poi è lasciato alle persone, no? Le persone e la vita decidono quanto questo rapporto possa essere stretto o distante.
Senti Marco, posso chiedere un'ultima cosa che riguarda la sfera del credere, cioè la sfera religiosa. Voi avete fatto una scelta anche riguardo a questo, no? Perché vi siete trovati di fronte a un impedimento rispetto alla Chiesa Cattolica.
Sì, beh, diciamo che più probabilmente i nostri impedimenti rispetto alla Chiesa Cattolica non è che hanno a che fare solo con questo, perché diciamo più che altro avendo un sentimento in cui un sentimento religioso, comunque l'interesse per la spiritualità e essendo cresciuti in una cultura cristiana, sicuramente abbiamo dei problemi con tutte le vicende che hanno riguardato la Chiesa Cattolica, i suoi sbagli, i suoi errori, anche la sua grandezza, perché poi ha fatto anche tanto nel mondo, ma è stato naturale per noi essere vicini ad una chiesa come la Chiesa Valdese, che è una chiesa che è nata per tornare, infatti è nata in un periodo in cui appunto c'erano la vendita dell'indulgenza ancora, è nata per tornare all'origine del cristianesimo, alla sua essenza, ed è stata poi nei secoli perseguitata a lungo, che appunto non c'è stata data la libertà di religione in Italia, ma è una chiesa che appunto essendo proprio vicina e fedele al discorso di Cristo non giudica, non condanna, non solo, ma è aperta alla diversità del mondo, per cui la Chiesa Valdese è una chiesa che nella giornata dell'omofobia mette fuori della chiesa la bandiera arcobaleno. La Chiesa Valdese, non senza domande, ci ha accolto e ha detto: beh, questa è la prima volta che ci capita di fare il battesimo di due bambini di due papà, cioè, e poi ha anche avuto il pastore, ha preso la comunità e ha ammesso, diciamo, che ci fossero due genitori, perché all'inizio volevano dire: beh, si presentano il figlio, il padre e il suo compagno, invece. Poi parlandoci sono stati d'accordo a dire presente il figlio, i due padri, quindi facendo un passo importante, cioè dicendo la genitorialità non è solo biologica, la genitorialità è l'intenzione e la volontà di essere genitori, e questa prevale sul fatto biologico, che pure nessuno nega, è essenziale, non nasceremmo senza il fatto biologico, ma quello, come dire, attiene alla meccanica della vita, ha una sua importanza, perché non vogliamo negare, diciamo, l'importanza della genetica nella costituzione della natura dell'individuo, ma noi non la controlliamo, è fuori della nostra volontà. Quello che è invece dentro la nostra capacità di intendere, di volere, è quello di dire: io voglio questo per la mia vita, voglio essere genitore, voglio prendermi cura di un bambino e crescerlo e accompagnarlo nella vita fino a che appunto non è indipendente e poi fa il suo percorso. Questo è quello che ti fa genitore. E poi lo sappiamo nei detti popolari, no? I figli sono di chi li cresce. Ha un senso, perché quanti bambini hanno dei genitori biologici che non si sono occupati di loro, tantissimi nella storia del mondo, no? Eppure ci sono state tante persone che hanno cresciuto dei bambini che non erano biologicamente loro e che di fatto sono stati genitori. Questo, riconoscere questo fatto, al di là appunto poi delle preferenze sessuali dei genitori, che sono assolutamente in secondo piano in questo caso, è una cosa importante, appunto, che una chiesa come quella valdese, molto vicina al Vangelo e vicina anche alla società, perché è una chiesa che è molto, molto presente. Per me era importante, poi adesso al di là della fede, che è una cosa molto personale, cercare di dare ai bambini in quest'epoca di consumismo, di materialismo, anche una dimensione spirituale, delle preoccupazioni che non fossero puramente materiali, ecco. Poi naturalmente non è una scelta personale, poi uno indirizza, dopodiché sono loro che decidono.
Guarda, Marco, staremo ora ad ascoltarti, perché è tutto incredibilmente interessante. È un po' così limitativo poterne parlare soltanto nei 15 minuti che abbiamo, anzi quasi 20 ormai più, che abbiamo a disposizione. Però abbiamo uno spazio sui film LGBTQ+, insomma, adesso ogni tanto mi sbaglio e ci piacerebbe averti più a lungo. Però detto questo, io vorrei che tu ci dicessi come si fa a vedere Tutti insieme. È già prevista una distribuzione? Si sa qualcosa? Perché credo che un film come questo debba essere visto, allora, da quante più persone possibile.
Allora, Tutti insieme ha questo tipo di strada davanti a sé, cioè doveva uscire al cinema, perché comunque è considerato un documentario cinema. Sappiamo però la situazione qual è nelle sale. Il decreto prevede che possano riaprire, ma molte non riaprono perché non ci starebbero con i costi. Quindi adesso vedremo se ci saranno alcune proiezioni cinema, ma saranno ovviamente molto poche. Dopodiché il destino è quello di andare sulle piattaforme, le piattaforme, il DVD, l'home video e le piattaforme a pagamento, che sono, diciamo, che non hanno i problemi del Covid, e quindi possono entrare nella casa delle persone. E poi vedremo i vari percorsi, appunto, che sono il dopo sala. Il film poi è coprodotto con la Rai, per cui, diciamo, andrà eventualmente in onda su Rai, perché c'è appunto il coprodotto con Rai Cinema, che ha acquisito il diritto antenna. Ma comunque prima di quello sono previsti, diciamo, dei
passaggi,
esattamente, esatto. È già stato venduto in Norvegia, quindi i norvegesi lo vedranno.
Ma io credo che sarà venduto, cioè ti auguro che sia venduto in quanti più territori possibili, ma credo che lo sarà, perché è un tema talmente attuale, talmente importante, no? Però insomma, una data in Italia per il momento non c'è, mi sembra di capire, speriamo presto.
In teoria noi cercheremo di fare delle proiezioni in sala da qui. So che è stato prenotato dall'Isola del Cinema a Roma, quindi ci sarà a luglio una proiezione all'Isola del Cinema. Vediamo se ci saranno delle altre proiezioni in sale d'autore, che se aprono, se hanno coraggio di aprire, di creare degli spazi, e può darsi che sarà possibile vedere. Altrimenti poi, anche con l'accordo del Ministero, che si rende conto di questa situazione, si sta parlando di dare una deroga all'obbligo di uscita in sala per poi andare direttamente sulle piattaforme, perché d'altronde se uno vuole uscire in sala ma le sale non ci sono, non c'è molto da fare.
Va bene, grazie a Marco Simon Puccioni. Abbiamo parlato di Tutti insieme, e il film presentato in anteprima al Biografilm, che speriamo di vedere presto in sala o comunque sulle piattaforme. Grazie per essere stato con noi, e grazie soprattutto per aver fatto un film che è importante che venga fatto e visto, come ho già detto, da più gente possibile. Ciao Marco, grazie, buona giornata.
Ciao, grazie a Fred Radio, grazie, ciao.
Non so se avete letto anche voi queste dichiarazioni sui social che riguardano un'intervista rilasciata da Spike Lee, che in qualche modo ha ritrattato quello che aveva detto in una intervista per una radio. Angela, ce lo vuoi dire meglio tu? Perché insomma, a me mi ha un pochino così infastidito questa cosa.
Sì, ha infastidito anche me. Allora, intervistato, Spike Lee ha preso le difese di Woody Allen, dicendo: no, ma è un mio amico, dico, noi tifiamo per la stessa squadra, assolutamente, io lo difendo, siamo amici, insomma, e sembrava tutti contenti, perché ci vedi qualcuno che ha avuto il coraggio di non rinnegare un'amicizia. Evidentemente però qualcuno, magari qualcuno del suo staff, publicist o non so chi, o i produttori, gli hanno detto, gli devono aver detto: secondo me, caro Spike, ti stai impazzendo, perché prendi le difese di Woody Allen in un momento come questo, cioè
con l'uscita del tuo film,
poi sta succedendo quello che sta succedendo in America, cioè un paese in fuoco e fiamme, si sta riproponendo pesantemente il problema del razzismo, e tu hai in mano un film che parla proprio del ruolo dei soldati afroamericani in Vietnam, ti vai a giocare le chance di Oscar con una cosa come questa. Adesso questo è quello che dico io, ma cioè, potrebbe invece non essere andata così. E allora lui ha pensato bene di fare un tweet senza parlare di Woody Allen, assolutamente non l'hanno neanche nominato, però ha detto: ah, io sono e sarò sempre contro, come si dice, non contro la violenza sessuale, contro sì qualsiasi forma, insomma, anche ecco, anche non pesante di violenza verso le donne, e non posso assolutamente tollerare questo atteggiamento da parte degli uomini. E così si è messo a posto come Timothée Chalamet, come dice, numero due, anche lui ha detto: per carità, insomma, eravamo amici ma adesso non lo siamo più. Brutta storia.
Comunque, se vogliamo dire, veramente l'unico caso di, secondo me, tra tutto il mondo dei media americani, cioè del cinema americano, di un personaggio che ha sempre tenuto le difese di Woody Allen senza mai nessuna remora, è stata Diane Keaton, vero?
Esattamente, esattamente.
Credo sia veramente l'unica che non ha mai avuto paura di rivendicare la sua amicizia e di difenderlo sempre pubblicamente, dichiarando appunto di credergli e di non mettere in dubbio, insomma, le sue parole.
Ma io adesso mi sto leggendo l'autobiografia di Woody Allen in questi giorni.
Che è quella appena uscita,
divertente.
No? È uscita da poco.
Appena uscita, sì. Divertente. E non sono ancora arrivata alle pagine in cui lui parla della storia drammatica, a questo punto, con Mia Farrow. Vi racconterò meglio. Comunque l'autobiografia è scritta meravigliosamente, insomma, questo non c'è neanche bisogno di dirlo.
Su Woody Allen vorrei dire che non è mai stato condannato, no? Perché poi
è stato prosciolto, i giudici per ben tre volte hanno stabilito che le accuse di molestia erano false e che probabilmente, messo nero su bianco, probabilmente i figli erano stati indotti dalla madre a raccontare delle cose non vere. Quindi
infatti, perché poi fra i figli ce n'è solo uno che ha preso le parti di Woody, tutti gli altri sono sempre...
Ma tu sai che il New York Times lo ha recentemente, come dire, sconfessato? Sì, perché lui era una firma del New York Times, ma si sono accorti che alcune inchieste che aveva fatto le aveva fatte senza fare il check facts, come fanno gli americani, no? E hanno scoperto che non aveva esplorato per nulla il contraddittorio, cioè che non era andato a fare delle indagini che potevano mettere in crisi la sua tesi, e in alcuni casi avrebbe dovuto farlo perché alcune teorie non stavano in piedi. Quindi il New York Times ha avuto il coraggio di scrivere pubblicamente che non si fidava più di
Ronan Farrow, no? Io dicevo sì, infatti, però sì. Tra tutti i figli ce n'è soltanto uno che ha preso sempre le difese di Woody Allen, quello asiatico, diciamo, adesso non mi ricordo come si chiamava, che invece aveva pubblicato un articolo dove diceva chiaramente che secondo lui la madre era un po' fuori e che invece Woody Allen è stato un padre perfetto. Adesso non mi ricordo come si chiamava quel figlio lì, perché ce ne sono tanti in quella famiglia. Va bene, continuiamo il nostro The Soup of the Day di questa mattina con un'altra canzone. Anche questo martedì sera possiamo ovviamente passarlo davanti alla TV, soprattutto se ci sono i titoli che ci consiglia la nostra Angela Prudenzi, che insomma vale sempre la pena di prendere in considerazione. Che cosa ci consigli oggi, cara Angela?
Beh, allora vi consiglio di sedervi con un bel aperitivo in mano, fate voi uno spritz, un bicchiere di bianco, insomma quello che preferite, alle ore 19:25, che è proprio classica ora d'aperitivo, mettervi seduti comodi e sintonizzarvi su Cine 34, dove va in onda un altro film con Alberto Sordi. Beh, questa è la sua settimana e quindi ho voluto strafare. Il film in questione è Lo Scapolo di Antonio Pietrangeli. Pietrangeli è un regista che io amo moltissimo, forse non troppo noto, però vale sempre la pena di riscoprire. Lo Scapolo è ovviamente Albertone, il titolo era anche Alberto il Conquistatore, e insomma credo che sia facile arguire che cosa fa Alberto Sordi in questo film. Insomma, va dietro le donne, cerca di conquistarle il più possibile, però a un certo punto, da refrattario al matrimonio, comincia a sentirsi un po' solo e si guarda intorno perché a un certo punto arriva anche per lui il momento forse di dedicarsi a una sola donna. La scrittura è raffinata, Antonio Pietrangeli è un regista e riesce a definire i personaggi sempre con grande abilità, sfaccettandoli, e poi ha dalla sua altri sceneggiatori di primissimo piano, torna Ettore Scola, Ruggero Maccari, Alessandro Continenza, insomma quelle sceneggiature che non si scrivono più, adesso non c'è nulla da fare, si parla tanto di eredi della commedia all'italiana, ma queste firme qua non le troveremo mai più, o chissà, poi magari forse nascerà una nuova stagione, ma per il momento, se vogliamo, come dire, deliziare le nostre orecchie, vediamo di riscoprire o di rivedere questi grandi film del passato. Lo Scapolo, Cine 34, alle 19:25.
Scusa Angela,
invece, per qualcosa di più.
Ma Pietrangeli era quello di Io la conoscevo bene, vero?
Certo,
con la Sandrelli.
La conosceva bene, della Visita.
Che è un po' un regista, insomma, non dico dimenticato, però non ha, secondo me, avuto.
Sì,
non gli si è data l'importanza che avrebbe dovuto avere.
Sono assolutamente d'accordo con te, nel senso che è un regista che ci ha regalato dei ritratti di donna veramente straordinari e toccanti, molto amato dai cinefili, insomma dagli appassionati di cinema, dagli studiosi, però è vero che il pubblico un po' più ampio se lo è un po' dimenticato, invece vale la pena di rivedere ogni volta che è possibile i suoi film. Insomma, anche Lo Scapolo non è certo a livello di Io la conoscevo bene, però insomma poi la scrittura è quella, quindi insomma ben venga il cinema italiano quando è ben fatto e bello come questo.
Ok.
L'altro film di stasera è alle ore 21:10, Rai Movie, Borg McEnroe. Borg è Bjorn Borg e McEnroe ovviamente John McEnroe, due grandissimi tennisti che per 14 anni si sono affrontati, cioè dal 78 al 1981, portando a casa 7 vittorie ciascuno. Uno era freddo, glaciale, come si conviene a uno svedese, cioè Borg, e l'altro irruento, completamente folle, cioè John McEnroe. Si sono, come ho detto, molte volte sfidati, ma fuori dal campo invece fra di loro c'era una stima che li ha fatti essere amici pur senza dirselo apertamente, insomma non hanno avuto molti contatti, però quei pochi hanno fatto capire che tra di loro c'era una grande amicizia. Quindi per gli appassionati di tennis, ma non solo, alle ore 21:10, Rai Movie, Borg McEnroe.
Guarda, sono contento che l'hai segnalato, perché io, che non sono assolutamente un grande fan del tennis, però l'ho visto abbastanza di recente perché l'hanno fatto vedere alla TV qui in Inghilterra, e mi sono rimasto molto colpito perché è bello come viene raccontata la loro storia e proprio il loro rapporto anche dietro le quinte, diciamo.
Mi è sì, molto perché piaciuto. Ci sono queste due persone che vengono da due storie personali diverse. Però non sono entrambi segnati, insomma, l'attenzione che hanno avuto sia in famiglia che dai loro preparatori atletici e che fuori dal campo si comprendono pur avendo dei caratteri totalmente diversi. Insomma sì, vengono fuori due figure umane forti poi, no? Sì. È quello che al di là del tennis e del campo
e poi c'è quella l'ultima battaglia. Diciamo l'ultima volta che si vedono, adesso non voglio entrare nel dettaglio, che no, l'ultima volta che li vedi entrambi nel film è proprio una bella scena quella lì,
secondo sì, me, esattamente, no? Esatto, perché ti rendi conto lì di quanto affetto e di quanta appunto stima avevano l'uno per l'altro.
Bene, grazie Angela. Quindi stasera abbiamo due belle opportunità, anche lo scapolo, abbiamo detto, su TV Cine 34 alle 19:25 e su Rai Movie invece alle 21:10 e Born McEnroe. Comunque TV Cine 34 lo segnaliamo spesso perché evidentemente ha una programmazione che ci piace, no? Perché spesso ci sono dei film che scegliere.
Poi è un canale free, nel senso che si può accedere senza dover pagare nulla, anche questo è bello, no? Rai Movie del resto, che ci siano anche dei canali che offrono senza l'obbligo
di pagare
la tassa. appunto.
Va bene, grazie ad Angela Prudenzi, noi continuiamo il nostro Soup of the Day di questa mattina. E anche oggi ho aperto con Angela Prudenzi e chiudo in bellezza con Chiara Nicoletti. Ci sei, vero Chiara?
Ci sono. Intanto mi stavo ponderando le scelte TV. Ecco, tra i due consigli per la visione di Angela, io scelgo anche per una Fred Reference Bog McEnroe, che volentieri mi rivedo. E vi ricordo, perché dobbiamo, che alla Festa del Cinema di Roma nel 2017 ho incontrato il regista Janus Metz Pedersen, quindi se siete curiosi andate sul canale inglese di Fred
e potete ascoltare appunto la tua intervista fatta in quell'occasione.
La mia intervista, sì, questo è Fred Reference e Chiara Reference, quindi era un po' di tempo che non ero autoriferita e adesso ho pensato di guadagnare terreno così.
Hai fatto bene. Comunque prima non so se hai sentito tutto l'intervento o meno, però abbiamo parlato di questo film e del fatto che secondo me è anche secondo Angela è molto bello il rapporto, no, che è stato ricostruito fra i due, che erano ovviamente rivali e avevano delle personalità molto diverse, però si intravede, si capisce dal film che in realtà c'era anche un rapporto di stima e di...
Quel fair play sì, nella vita e sul campo, sì, un rispetto tra te, l'idea quella dello sport vero, quella della competizione sul campo, ma poi nella vita un rispetto per un modo diverso ma altrettanto valido di vivere lo sport, di vivere la competizione. A me questo è piaciuto molto anche nel film, secondo me l'hanno reso molto bene.
Sono d'accordo, va bene, grazie a Chiara, noi chiudiamo qui il nostro appuntamento di oggi. Una buona giornata a tutti voi, una buona giornata a Chiara Nicoletti e ad Angela Prudenzi ovviamente, un ringraziamento a Marco Simon Puccioni che ci ha parlato appunto del suo film Tutti Insieme. Continuate ad ascoltarci, vi ricordo che la replica passa alle 12 e poi nel pomeriggio alle 16 e comunque siamo disponibili sempre su più piattaforme, ormai è una lista talmente lunga che mi devo preparare.
Se cioè in qualsiasi piattaforma di podcast andate c'è Fred, c'è il suo pod day, dici basta!
Siamo addirittura in India adesso, siamo arrivati sulla piattaforma indiana più comune, più conosciuta nel mondo dei podcast. Adesso io mi chiedo chi saranno gli indiani che ci ascoltano, comunque non si sa mai. Va bene, grazie ancora, buona giornata, ciao.
Fred Film Radio, I'm Matt McCucci from the 64th Berlin International Film Festival.
Io sono Valentina Pompili al Tokyo International Film Festival.
Soy Antonio Becker e sto qui con
il International Film Festival in Berlin. My name is Beatrice Biel.
Alan Begonfi, Fred Film Radio.
Fred, the festival experience in 23 languages.
Fred Film Radio.
24/7 on Fred.fm and smartphone apps.